Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Guarda che la notizia d'apertura è lunga, quindi dobbiamo cominciare a leggerla abbastanza presto.
Allora, abbiamo scomodato una milva d'antan perché vogliamo raccontarvi la storia di questo signore, sì, di questo nobile.
Aspetta,
un conte.
Lo presento io allora.
Sì.
Il conte Luca Rinaldo Contardo Padulli di Vignolo.
Nel Regno Unito questo signore possiede più terreni del re d'Inghilterra.
Ah, però...
E adesso
non contento.
Ha acquisito un immobile di via Bagutta 20 a Milano. Per chi non è di Milano, un immobile molto prestigioso, sta a due passi dal quadrilatero della moda.
Per la modica cifra di?
40 milioni di euro, anzi qualcosina di più. Lo riferisce Elisabetta Andreis sul Corriere della Sera.
Ha già fatto il rogito?
No, ha fatto il compromesso. Il rogito lo farà dopo l'estate, così pare. Lui, tra l'altro, che è già stato socio di Monte Edison, di Ferfin, Alerion, di Moleskin, secondo il Times controlla con il suo patrimonio 12.000 ettari di terreno, una tenuta con fossato del XVI secolo in cui vive, nel Norfolk, possiede più di 100.000 immobili.
Quanti?
100.000, così c'è scritto.
Allora, adesso vi daremo altre notizie di questo personaggio, ma abbiamo scelto questa notizia perché stamattina parleremo di case degli italiani e soprattutto di quanto costa assicurarle contro ogni tipo di rischio, perché è scoppiata una polemica nel nostro paese fra le associazioni dei consumatori e le compagnie di assicurazione, perché proprio sulla casa i premi stanno aumentando a vista d'occhio, e mi chiedo quanto potrà mai spendere questo signore per tutelare.
Gli faranno uno sconto sul premio con 100.000 immobili,
io
spero.
Voglio sperarlo per lui.
Allora, questo signore poi merita, però è famoso anche per altre cose, perché è di origini milanesi, ha studiato alla Bocconi, poi è volato a Londra e ha lavorato nel settore finanziario. Attualmente da lui dipende il 2% della produzione totale di patate del Regno Unito, tanto per dire.
Ha diversificato?
Sì, sì.
Lo diciamo sempre, ci ha ascoltato.
Ma quello per cui lui è forse più famoso ancora è perché conduce una vita estremamente sobria e morigerata.
Sì.
Pare che ci siano pochissime foto sue, si dice che voli in economy, che utilizzi mezzi pubblici e che come automobile abbia una vecchia Opel Corsa. E nel suo villaggio è molto amato, lui ogni anno organizza uno spettacolo pirotecnico, apre i suoi giardini al pubblico, è un collezionista d'arte come già suo padre. Secondo il Times però non era in regola con l'adeguamento alle norme antincendio.
La sua
però
reputazione è macchiata da un piccolo neo, però pare appunto che le sue proprietà, tra le tante sue proprietà, qualcuna non sarebbe adeguatamente protetta.
Con 100.000 immobili forse aveva ancora i lavori in corso.
Non li può mica controllare tutti, poverino, dai.
Chissà se erano tutti assicurati. Non so, voi però siete assicurati, avete scelto di assicurarvi, quale tipo di copertura avete per la vostra casa?
E soprattutto, da un anno all'altro, la compagnia vi ha fatto la sorpresona, vi ha detto: guarda che rispetto agli ultimi premi pagati quest'anno ti imponiamo un aumento, in qualche caso addirittura sembra sia stato del 50-60%, non solo secondo quello che dicono le associazioni dei consumatori, ma ci sono arrivate anche delle mail dei nostri ascoltatori, e quindi siccome si è creata questa interessante congiuntura astrale, abbiamo deciso oggi di approfondire l'argomento, considerato anche che ieri c'è stata la relazione annuale del presidente dell'IVAS, l'autorità di vigilanza sul mercato assicurativo, che su questo tema non ha detto molto, però nella relazione una righina c'è e l'abbiamo presa.
E in effetti sembra poi confermare che ci sono delle delle tendenze al rialzo, mettiamola così. Comunque 800240024 oppure 349-238-6666, domande ma anche segnalazioni di casi di aumenti proprio per quanto riguarda la copertura dai rischi per l'abitazione, che è il tema di cui ci occupiamo più diffusamente oggi.
Pedro scrive: mi piacerebbe vedere la faccia del notaio che effettuerà il rogito di questa compravendita, si starà leccando i baffi. Credo che molti notai di Milano siano abituati a compravendite di questo tipo, a stipulare atti con questa tipologia di immobili.
Il quadrilatero della moda e zone limitrofe, diciamo, infatti, che spesso portano questi trasferimenti importanti. Va bene, abbiamo anche un giornale radio del risparmio?
Guarda, c'è pure il presidente della Consob che sta parlando e adesso ti dico anche che cosa sta dicendo.
Bene.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Allora, comincerei subito da questo.
Che dice,
Mauro,
il professor
se sei
Savona?
Dice che, appunto, lo dicevo poco fa, questo è il periodo in cui tutte le più importanti autorità italiane presentano il bilancio dell'attività svolta lo scorso anno. Questa mattina tocca alla Consob. Allora, Savona, così com'è che dici tu, colgo, pesco di fiore in fiore. La buona resilienza dell'economia italiana e la capienza del risparmio interno hanno stentato a tradursi in una discesa dello spread richiesto dal mercato sui nostri titoli pubblici, finalmente emersa nei primi mesi del 2024 anche per la loro buona accoglienza da parte dei risparmiatori italiani, seguita da una ripresa di attenzione da parte dell'estero. E poi abbiamo visto in realtà questo spread ritornare a salire dopo il voto per l'Europarlamento. Savona ha descritto la nostra borsa, la borsa italiana, piccola, mentre il mercato dei titoli di Stato è particolarmente vivace. Il risparmio degli italiani è abbondante e, come testimonia, dice Savona, il saldo positivo della nostra bilancia estera economica, una parte di questo risparmio resta inutilizzata all'interno e quindi diventa impellente sollecitarne l'impiego in titoli di capitale rappresentativi di investimenti reali, che la storia, dice, insegna essere un modo efficace di protezione del risparmio nel più lungo termine rispetto agli impieghi puramente finanziari. Poi, per tutelare il risparmio è necessario che non vengano garantiti solo i depositi, ma anche le altre passività delle banche potenzialmente destinate al finanziamento degli investimenti reali. C'è anche un commento sulle criptovalute, Mauro, che così ci dà l'assist anche per l'altra notizia del giornale radio del risparmio. La trasformazione della finanza da ancella dello sviluppo reale a creatrice di ricchezza mobiliare per partenogenesi è testimonianza dalla vertiginosa crescita delle cryptocurrency. Savona ha auspicato che i nuovi strumenti criptati, se legittimati, qua una frase complessa, rispondano alle stesse regole degli strumenti tradizionali.
Beh, forse il regolamento comunitario, il regolamento unionale che il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso di introdurre, cioè ha accolto con il decreto legislativo che adegua il nostro ordinamento al regolamento UE, dovrebbe venire incontro a questa richiesta del professor Savona, perché il decreto delinea questa disciplina, più che altro ha un quadro sanzionatorio decisamente più severo, sì, decisamente più cogente. Si punisce non solo chi svolge le attività previste dal regolamento, quindi di offerta delle criptovalute e intermediari che si occupano dello scambio tra criptovalute e valute di tipo tradizionale, quindi non solo viene punito chi non ha l'autorizzazione. Ieri raccontavamo la vicenda di questo signore che aveva, come dire, si era inventato una sorta di ufficio cambi in criptovalute così in autonomia, però ci sono anche sanzioni per chi abusa, per chi comunica illecitamente informazioni privilegiate, chi manipola il mercato nel settore delle valute digitali. Questo tipo di manipolazioni l'abbiamo già visto magari negli Stati Uniti, non ancora, o almeno non è ancora emerso qui in Italia. Poi ci sono appunto reclusione per questi tipi di reati, c'è la reclusione da 6 mesi fino a 4 anni, multe e anche poi sanzioni amministrative.
Allora, non ti dico che cosa non sta arrivando sul tema che approfondiamo stamattina, Mauro.
Ecco.
Fabiana ci racconta, appena fatta polizza, RC furto, incendio, fenomeni atmosferici, 800 euro l'anno. Ismaele, a me è arrivato un aumento di circa 40-50 euro annui, avvisato con pochissimo preavviso e ad ogni modo non avrei più potuto disdire perché non rientravo nei tempi appunto di preavviso due mesi prima. A me hanno mandato disdetta per ricalcolo premi, racconta Piero da Verona, mentre Giuseppe commenta il caso del nostro Conte con 100.000 immobili fa prima affondare una propria compagnia di assicurazione, gli costa meno. Ma vedo che invece il tema appunto proprio dei rincari delle polizze a protezione della casa sta veramente interessando molti ascoltatori. Dario ci racconta che prima pagava per l'assicurazione casa 281 euro, ora me ne chiedono 480 e aumentano le franchigie. Parla di furto legalizzato, beh, non so davvero come definirlo. Dopo quasi 20 anni la mia compagnia ha deciso, tramite regolare ed anticipata raccomandata, di non assicurare più il mio immobile senza alcuna motivazione. È regolare questo comportamento? Mamma mia, stamattina quante cose dobbiamo discutere con
forse,
i nostri ospiti.
Forse siamo andati proprio su un tema che sta esplodendo in questi mesi. Va bene, un piccolo dettaglio dalla sezione di norme e tributi di El Sole 24 Ore.
Ah, questo è divertente.
Da leggere sempre religiosamente. Allora, sapete, siamo nella digitalizzazione, facciamo il 730 online, abbiamo tutta una serie di cose digitalizzate, però rispondendo a una domanda, cioè nel gergo un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha detto a un'azienda che voleva passare ai giustificativi soltanto in via elettronica: e no, ci devi dare anche il bigliettino del taxi, se no non ci piace. E la cosa è un po' così sorprendente, ma è quello che, di cui riferisce Benedetto Santa Croce oggi sul Sole 24 Ore. L'azienda aveva tutto un suo sistema e l'ha presentato all'Agenzia delle Entrate per avere una completa digitalizzazione, uso delle carte di credito aziendali per pagare il taxi, insomma contava di dire addio definitivamente alla carta. Così però non è stato il parere dell'Agenzia delle Entrate, che ha detto no, dovete ancora utilizzare il cartoncino, poi casomai lo digitalizzate.
Allora, è piuttosto inquietante quello che ha scoperto Facile.it, è un grande comparatore di offerte in tanti settori, abbiamo ospitati molto spesso, e allora questa mattina ci raccontano che nonostante manchino pochi giorni alla fine del mercato tutelato dell'energia elettrica, quante puntate abbiamo fatto? Ieri pure abbiamo avuto il presidente di ARERA, Besseghini. Molti italiani non solo non sono pronti, ma non sanno neanche di quello che sta succedendo. Secondo l'indagine commissionata a MAP Research, un consumatore su 4, e cioè parliamo di 11 milioni di individui nel nostro paese, nemmeno sa del termine del regime di maggior tutela. Un altro dato impressionante è quello relativo ai 4 milioni e mezzo di italiani che addirittura dichiarano di non sapere nemmeno se il loro contratto sia ancora in regime tutelato o già nel mercato libero. Anche chi è nel mercato concorrenziale, 3 milioni di persone ora nel mercato tutelato, anche tra chi ha conoscenza del termine, 3 milioni di persone ora nel mercato tutelato non hanno ancora deciso che cosa fare. I più confusi risultano essere, Mauro, i 55-64 anni.
Perché mi guardi fisso? Va bene, comunque sì, può darsi che questa platea, questa coorte, come dicono quelli che studiano la previdenza, sia particolarmente indecisa.
E sono anche i furbi che dicono: adesso ancora non faccio niente, transito nel servizio di tutele graduali, che comunque dove potrò tranquillamente stare per almeno 3 anni, e in attesa che i prezzi magari possano ridursi un po' le tariffe.
Questo perché hai ascoltato molto attentamente ieri il presidente dell'ARERA, Stefano Besseghini, che peraltro proprio ARERA ha introdotto una novità interessante sul portale offerte. Voi andate sul sito arera.it e cercate il portale offerte. È possibile, se entrate con SPID o con carta d'identità elettronica, recuperare i propri consumi, recuperate i vostri consumi e le vostre forniture. Quindi non c'è bisogno di andare a cercare tra le bollette quanto è il vostro consumo stimato, il consumo annuo, eccetera, perché il sistema lo recupera, purché appunto vi possa riconoscere in modo univoco come appunto utilizzando lo SPID o utilizzando la carta d'identità elettronica. In questo modo le offerte che vi vengono presentate sono già misurate sul vostro consumo che è stato inserito preferito a sistema. Tutto questo sul portale offerte di arera.it.
Allora, siccome qua WhatsApp sta esplodendo, direi, cioè abbiamo un'assicurazione contro l'esplosione dei messaggi su WhatsApp.
Diciamo che c'è una certa copertura di messaggi, non voglio dire alluvione perché continua a piovere e quindi infatti meglio non dirlo. Però di certo, insomma, è un tema di grande successo e quindi andiamo, parliamone.
Bravo il conte Padulli, non pensavo che produrre patate potesse rendere utili così grandi. Bene, bene, ho un piccolo terreno, proverò anch'io. Grazie e buona giornata da Padova.
Pago un'assicurazione sulla casa dal 2007, ogni anno aumentava di pochi euro, ero arrivato l'anno scorso a circa 640 euro. Quest'anno me l'hanno rimodulata completamente, visto i fenomeni atmosferici importanti che ci sono stati, e da appunto da 640 euro sono passato a 810 euro.
Una polizza contro i venti atmosferici vari, RC terzi eccetera, da 220 euro stabile per anni, quest'anno 340 euro.
Veramente, qua hanno fatto bene allora l'associazione dei consumatori a muoversi, a segnalarlo appunto con forza. Questa comunicazione del loro interesse sul tema è arrivata già venerdì scorso. Le associazioni che si sono mosse sono state Assoutenti, Comp Consumatori e Movimento Consumatori, che hanno rilevato come dall'ottobre 2023 all'aprile di quest'anno almeno 10 fra le più grandi compagnie assicurative del paese, che rappresentano quindi la stragrande maggioranza del mercato, avrebbero non solo incrementato i premi delle nuove polizze casa più 20-30%, ma anche hanno anche deciso una politica commerciale che, secondo le associazioni dei consumatori, non è propriamente corretta, volta a fissare un nuovo prezzo delle polizze poliennali esistenti senza l'invio di disdetta, e quindi vengono peggiorate le condizioni contrattuali attuali con l'introduzione del famigerato Mauro Ius Variandi. Oltre a questa segnalazione fatta dalle associazioni dei consumatori, ieri abbiamo avuto una accorata denuncia da parte di una nostra ascoltatrice che ci ha scritto un'email molto articolata e puntuale su quello che le è accaduto. Però vedo che stamattina abbiamo proprio preso in pieno il tema, perché quello che ci sta arrivando su WhatsApp questa mattina ha dell'incredibile.
Sì, allora, ci sono coloro che ci scrivono: ogni anno il mio premio polizza casa si adegua del 5%, così non sappiamo per quale motivo, se poi vengono anche maggiorate le coperture, migliorate le coperture. Qualcuno dice: io dopo oltre 15 anni ho deciso di disdire l'assicurazione sulla casa. Qualcun altro segnala il fatto che i cappotti delle case fatte col 110% magari aumentano il rischio di incendio. Però ecco, via sarà la questione climatica, sarà il rischio di incendio, però il dato di fatto, quello che vediamo, è che ci sono questi rincari importanti. E la stessa IVAS ieri ha detto che crescono le coperture per rischi diversi da RC auto, una formula, diciamo così, forse un po' fredda, burocratica, ma che dice che sostanzialmente ci stiamo assicurando di più, ma stiamo anche pagando molto di più. Chiediamo conferma all'avvocata Sonia Monteleone, responsabile del settore assicurazioni per il Movimento Consumatori. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E non so se è già in collegamento,
sì,
anche Flavio Sestili.
C'è Flavio Sestili, è il presidente di AIBA, l'Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. Buongiorno Sestili e benvenuto.
Buongiorno a tutti, grazie mille.
Allora, cominciamo dall'avvocata Monteleone. Ma allora c'è veramente questa tendenza al rialzo molto pronunciata, avvocata Monteleone?
Sì, esattamente. Noi abbiamo denunciato come associazione dei consumatori questo incremento simultaneo di tutti questi premi di polizze. Abbiamo denunciato, come avete già detto, che almeno 10 tra le più grandi compagnie del paese hanno simultaneamente aumentato i costi e poi hanno in contemporanea introdotto modifiche alle polizze tramite l'introduzione dello ius variandi, cioè ci possiamo ritrovare alla scadenza del premio pagando il nuovo premio di una polizza poliennale, ci possiamo ritrovare delle modifiche peggiorative sia relativamente al premio, sia relativamente ad esempio alle franchigie. La franchigia da 200 euro ce la possiamo ritrovare a 400.
Ecco.
Certo.
Beh, questo è legittimo, scusi. Cioè,
esatto.
Capisco il ritocco al premio, capisco. Cioè, posso intuire il ritocco al premio, ma la modifica delle franchigie o magari addirittura delle coperture è un comportamento legittimo o può essere contestato dall'assicurato?
Non ammettiamo nulla, né uno né l'altro, nel senso che si tratta di un contratto. Come tutti sappiamo, i contratti possono essere rimodulati se c'è una pattuizione tra entrambe le parti del contratto diversa. Una invece modifica unilaterale, magari introdotta anche facendo pressioni sulla rete agenziale. Noi abbiamo dei documenti in mano anche molto gravi di forti pressioni che le compagnie fanno sugli agenti affinché facciano, diciamo, digerire all'assicurato la sottoscrizione di queste nuove polizze piuttosto che non disdettarle, ecco. Questo non è corretto, cioè noi riteniamo che tutto deve essere fatto con trasparenza. Il consumatore dell'assicurato deve essere informato, cioè, di queste nuove condizioni,
deve e ricevere una preventiva comunicazione, anche bella preventiva direi, non un mese prima ma almeno 3 mesi.
Deve essere chiara, deve essere mandata con raccomandata, deve essere fatta in una certa maniera, non così in maniera unilaterale come succede già anche in altri settori, oltre a quello delle assicurazioni.
Chiedo un attimo di pazienza a tutti quanti, adesso diamo le informazioni sui mercati finanziari, però continuate a segnalarci i casi di cui siete protagonisti spesso, come state facendo. 349-238-6666, messaggi WhatsApp, messaggi SMS, anche messaggi vocali su WhatsApp. Oppure 800-24-0024 se volete intervenire in diretta con il numero verde. E Deborah, le borse.
Complimenti a Deborah perché c'ha una voce meravigliosa.
Borse in diretta.
Dopo i rialzi di ieri, quest'oggi le borse frenano, anche se in realtà rispetto all'apertura c'è qualche piccolo segnale di miglioramento su alcune piazze. Continua ad essere ancora particolarmente penalizzata dalle vendite. Francoforte in calo di un punto, con Parigi -0,58. Qua i titoli dell'aerospazio oggi sono in difficoltà dopo le notizie che sono arrivate ieri da Airbus, che ha detto di essere in grado nel 2024 di consegnare molto meno mezzi, appunto, di quanto preventivato, 770 sugli 800, sembra una piccola differenza, ma probabilmente per questo mercato è una differenza enorme. Londra -0,10, Milano -0,07, infatti a Piazza Affari delle notizie su Airbus ne risente Leonardo Finmeccanica, che perde 3,5 punti, portando con sé anche STM -1,93. In realtà la tecnologia protagonista in questi giorni di un'importante rotazione settoriale. Cominciano le vendite negli Stati Uniti a beneficio di altri settori, visto che la tecnologia è stata la grande protagonista e continua ad esserla dei mercati negli ultimi mesi. Qualche cambiamento sembra essere all'orizzonte. A Milano, su tutti i titoli energetici e gli utility, Saipem +2,32, Enel +1,73, rialzo di un punto per A2A, Eni e Snam. Torniamo subito con Due di Denari.
Due di Denari.
Se succede un guaio, non pagano, hanno sempre la scusa pronta per non pagare. Se succede un guaio in casa.
No, è colpa nostra, perché ci capita sempre il guaio che non abbiamo coperto, è sempre quello, come dire, dell'esclusione.
È sempre
il guaio escluso,
che non era
da tutte
stato
le garanzie.
Incluso. Deborah, sì. Chiamiamo in causa, sì, se sei d'accordo, Flavio Sestili. Se ci conferma tutto quello che sta emergendo anche semplicemente dal nostro piccolo punto di osservazione, grazie ai nostri ascoltatori.
No, soprattutto se ci spiega perché lui, possiamo dire così, è la quota di rappresentanza del mondo assicurativo. I broker, quindi anche i consulenti del settore, vi posso definire così, se stili broker mi pare un po' anche riduttivo, venditori, distributori magari di polizze di più gruppi come broker, ma siete proprio la, come dire, parte che ci rappresenta l'industria questa mattina. E quindi vorremmo che ci raccontasse per quali motivi stanno aumentando così tanto questi premi.
Allora, buongiorno.
Io vorrei per prima cosa entrare su un particolare, perché essere presidente dei broker secondo me è una delle cose che mi rende orgoglioso, perché il broker non è il rappresentante della compagnia mai, ma è il rappresentante del cliente. La differenza sugli intermediari in Italia è che gli agenti sono i rappresentanti delle compagnie sul territorio, i broker sono i rappresentanti del cliente. Detto questo, anche noi abbiamo visto, specialmente sul settore retail, il nascere di tutte queste clausole nuove inserite con lo ius variandi dalla parte delle compagnie di assicurazioni. Io devo dire, bellissimo per una cosa, il mercato oggi ci permette di essere liberi di cambiare compagnia di assicurazioni fondamentalmente quando vogliamo. Queste variazioni di contratto tutte includono un passaggio. Se non ti va bene l'offerta che ti sto facendo, entro 30 giorni, quindi te la scrivo almeno 30 giorni prima, e secondo me è sbagliatissimo, dovrebbero comunicarlo con un maggior tempo, ma in tutti i casi ti danno anche 30 giorni dopo, tu cliente hai tempo di andare a cercare e guardare che cosa offre il mercato. E per me questa è la cosa più bella di tutti, per cui se il tuo assicuratore a un certo punto arriva e ti dice ti applico delle condizioni che non ritieni giuste, secondo passaggio, ti applico delle condizioni che io vengo a dire che tu dovrai accettare, ma in alcuni casi anche andando a modificare il rischio, perché io ti scrivo una lettera ma non so qual è il rischio preciso di casa tua, e quindi sto addirittura andando a violare in alcuni casi quella che è la governance del prodotto, dove la legge ci dice che noi dovremmo vendere prodotti coerenti alle esigenze del cliente. Ma se da un cervello elettronico di una compagnia ti scrivo che la tua polizza deve essere modificata così, 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 magari altero addirittura quelle che sono le regole e la coerenza dei prodotti.
Sestili, abbiamo capito il suo messaggio, ma anche lei la nostra stessa impressione. Se un premio passa da 300 a 600 euro, una persona lo viene a sapere da un mese all'altro, è come se quel cliente venisse messo alla porta. Mi sembra che qua ci sia quasi un po' questo tipo di orientamento, perché un prezzo così alto rappresenta davvero un deterrente ad assicurarsi.
Aspetta, per il cliente che aveva la polizza in corso, secondo me è un deterrente ad assicurarsi con quell'assicuratore, quantomeno andava in giro a provare a vedere se quel rischio costa meno da qualche altra parte. Quando io dico il broker, perché dico broker, fa analisi del rischio col cliente, poi magari propone 8-10 preventivi a quel cliente, ed è la cosa più importante di tutti. Oggi la concorrenza ci diceva da verificare se quelle garanzie che io ho posso trovare da qualche altra parte migliori.
Ma perché sono aumentate così tanto adesso, a parte tutto il ragionamento che possiamo fare sul adesso, diritto al consumatore di muoversi?
Fatemi spezzare una lancia a favore degli assicuratori. Guardiamo in economia. I prezzi aumentano nel corso dell'anno, e se io vado a comprare un prodotto al supermercato mi cresce, man mano che l'inflazione cresce quel prodotto cresce, d'accordo? Tu firmi un contratto di assicurazioni a inizio anno, nessuno sa quanto sarà l'aumento dei prezzi nel corso dell'anno, l'assicuratore ti copre alle condizioni che ha firmato in quel contratto, l'anno successivo, quindi un anno dopo, va a recuperare i costi dell'inflazione, e io questo devo dire nell'economia ci sta, loro sono bravi, hanno già fatto tutti i conti attuariali prima, però devo dire recuperano l'aumento dei prezzi in ritardo, e se hanno pagato i sinistri li hanno già pagati con l'incremento dei prezzi. Questo lo trovo un ragionamento che va fatto a tutto tondo. Dopodiché, che cosa succede davvero? Allora, il cambiamento climatico è probabilmente uno dei fenomeni più che sta modificando i costi delle assicurazioni. E il cambiamento climatico sta portando a eventi estremi che noi vediamo come grandi in evento, trombe d'aria fondamentalmente, però in Emilia abbiamo avuto le alluvioni, da altre parti abbiamo avuto le frane. Tutto questo ovviamente sta spostando le carte, ma sta spostando le carte per anche un altro discorso, perché il nostro Stato, che un tempo è sempre intervenuto come Stato a riparare e a risarcire e a ricostruire dopo dei fenomeni estremi,
adesso non gliela fa più.
Io ho visto dei dati dove dicono gli ultimi 10 anni sono costati 35 miliardi, vuol dire una media di 3 miliardi e mezzo l'anno, che poi se si guarda erano meno un tempo e sono maggiori in crescita adesso. Quindi di fronte a tutto questo tutti noi dovremmo, nonostante tutto, capire che certi eventi è bene che li assicuriamo noi, almeno siamo certi di portarne a casa i risarcimenti.
Ecco, però Sestili, allora, a parte che oggi sul Sole 24 Ore riferiamo di questa laboriosa gestazione della copertura dei rischi catastrofali per le imprese, il decreto doveva arrivare adesso, probabilmente arriverà a settembre, vedremo, insomma c'è tutta una serie di questioni, poi chi riassicurerà le compagnie di assicurazione, eccetera eccetera, quindi vedremo che cosa succederà. Ma da quello che ha detto ieri Signorini, sembra di capire che già noi consumatori ci siamo attivati, perché sono aumentate le coperture proprio percentualmente, non sto parlando di importi, le coperture per rischi diversi, come rischi come l'incendio, gli elementi naturali.
Tutelare la property.
Cioè, insomma, ci sono più assicurati, in parole povere. Questo dovrebbe calmierare un po' gli aumenti, cosa che invece, ho capito il discorso, l'inflazione forte del 22 la paghiamo nel 24. Va bene, però se più agente si assicura, in teoria i premi dovrebbero calmierarsi un pochino. No, non funziona così, non ho capito.
No, non è vero che non funziona così, anzi non c'entra, non è, il discorso è corretto e lo capisco benissimo. Anch'io ieri ero a Roma a ascoltare Signorini, per cui ho bene in mente quello che lui ha detto. Il passaggio è un'altra cosa. Oggi in Italia fondamentalmente noi non siamo assicurati. Allora, io ho dei dati che sono spaventosi, ma perché stavamo facendo un'analisi per dire andiamo a cercare di coprire le aziende quando uscirà la legge sui catastrofali. Io speravo che le norme fossero fatte a giugno perché c'è più tempo per cose, ma oggi per esempio è soltanto il 5% delle microimprese, cioè, ma io dico microimprese ma vuol dire da 0 a 10 dipendenti che è assicurata, ma delle medie imprese non si arriva ad avere il 40% delle aziende assicurate, e nei fabbricati, nelle case dei singoli, siamo ancora in una situazione molto peggiore. Allora, la problematica di questa cosa è, secondo me noi italiani siamo un paese meraviglioso, siamo la settima potenza economica del mondo, non possiamo essere in Europa i 14esimi per spesa assicurativa. Vuol dire che un po' anche la nostra coscienza interna deve dire sì, dobbiamo assicurarci perché facciamo fronte a dei grandi rischi soltanto con una copertura assicurativa. Poi però ci deve essere un altro passaggio, ci si deve assicurare, diciamo, su tutto il territorio italiano. Non si può andare a dire io voglio l'assicurazione contro il bradisismo a Napoli e tutti li faranno la polizza, e l'abitante della pianura padana, dove, o specialmente da Milano a Torino dove il terremoto non c'è mai, ti dicono non la si farà. Credo che i costi potranno mitigarsi ed equilibrarsi secondo un concetto assicurativo, la mutualità. Siamo tutti assicurati, allora il rischio diventa, in alcuni posti sarà grande, ma le compagnie avranno la forza di pagare, ma hanno raccolto su tutto il territorio. Anche con un passaggio, noi al nord rischiamo la grandine, l'acqua al lento, diciamo, il centro Italia ha il terremoto come rischio principale, per cui siamo proprio suddivisi in maniera totalmente diversa sullo spazio italiano. L'Italia è fatta così, siamo italiani e dobbiamo adeguarci a quelle che sono le configurazioni del nostro paese.
Allora, intanto molti ascoltatori, per la verità, segnalano di avere delle coperture anche molto ampie rispetto alle proprie esigenze, con dei prezzi assolutamente sostenibili e gestibili. Questa è la testimonianza di Francesco, ma anche di altri ascoltatori, altri molto attivi non appena arriva la comunicazione di qualunque tipo di forma assicurativa che non è più coerente con le proprie disponibilità di spesa, cambiano. Quindi ci sono molti ascoltatori estremamente attivi, fanno in pieno appunto svolgono in pieno il loro ruolo di consumatori, quindi le testimonianze sono tante, ma devo dire che hanno la prevalenza le testimonianze di coloro che stanno ricevendo delle comunicazioni non proprio.
Allora, poi magari dopo le informazioni sulla viabilità torniamo sul discorso delle regole, dei cambiamenti che si possono fare, delle così comportamenti che possiamo adottare nel caso non siamo d'accordo con l'adeguamento che ci viene proposto. Ma tutto questo succederà dopo il traffico.
Mauro, siccome non coschei, dammi il traffico, così al manco farò un fiato di strada.
Due di denari.
Per coprire soltanto tutto quello che può accadere in casa dovrei lavorare solo per pagare la quota dell'assicurazione.
perché spesso questi compagni di tacitamento formano un cartello in cui tutti applicano più o meno le stesse clausole e le stesse tariffe.
Allora, questo non credo, perché in realtà da quello che gli ascoltatori ci raccontano delle ottime offerte si trovano sul mercato. È un mercato, si può negoziare con l'assicurazione, con il broker, con l'assicuratore, e quindi, come per tutte le cose, chiaramente sicuramente qualche condizione si può discutere. Detto questo, avvocato Sonia Monteleone, responsabile settore assicurazione e movimento consumatori. Si è convinta delle argomentazioni del presidente dell'AIBA?
Ma allora, guardi, io da consumatore ritengo questo: noi siamo un paese, è vero, sottoassicurato, storicamente sottoassicurato. Il problema è che è un problema reputazionale delle compagnie, ossia il consumatore ha poca fiducia nelle compagnie, perché certo che la polizza più diffusa, che l'RC auto, che tutti noi abbiamo, se addirittura in quei casi lì, addirittura quando veniamo tamponati, le compagnie non ci pagano l'integrale risarcimento, figuriamoci nelle altre polizze a copertura degli altri rischi. Quindi il problema è che sì, siamo stati assicurati, ma perché abbiamo poca fiducia nel mondo delle assicurazioni. Le assicurazioni sono un'importante risorsa per il paese, e dovrebbero le assicurazioni farci diciamo così, farci avere più fiducia in loro su questo.
Come facciamo però? Cioè, mi pare di aver capito che ci sono 30 giorni prima devo essere avvisato se il premio viene modificato, e quindi ho questi 30 giorni eventualmente per disdire. Oppure
però poi devo avere anche il tempo di farmi fare un po' di preventivi da qualcun altro, quindi è ovvio che un mese non è sufficiente per
oppure
tutto.
Oppure domanda, non rinnovo, punto e basta, non pago il premio quando è alla scadenza, a quel punto l'assicurazione decade, faccio la polizza presso un'altra compagnia. Avvocato Monteleone.
Allora, qui si tratta di contratti, quindi innanzitutto non possiamo generalizzare, ogni contratto a sé, c'è quello che prevede 30 giorni, c'è quello che potrebbe prevedere 60 giorni. Il problema non è quando noi siamo a conoscenza di queste modifiche che unilateralmente le compagnie ci vogliono inserire nei nostri contratti, modifiche peggiorative, lo ricordo. Il problema è quando noi non ne siamo a conoscenza, perché è ovvio che se ne siamo a conoscenza e ci danno il tempo, possiamo disdettare, cercarci un'altra compagnia, avere il tempo di cercarci un'altra compagnia. Il problema, come dicevo, è quando noi purtroppo non ne veniamo a conoscenza, perché magari neanche riceviamo una raccomandata, o quando dall'altra parte, come dicevo, abbiamo dei documenti che dicono che 10, almeno 10 tra le maggiori compagnie, quindi non è neanche semplice poi andare in giro a cercarne un'altra, perché se almeno le prime 10 fanno così, dove andiamo a cercarla? Favorevole, no?
Allora, è questo, comunque intanto per questi comportamenti discutibili ci sono due autorità che vigilano, c'è l'IVAS, ma dire che c'è anche l'autorità antitrust, Mauro, no? Perché
sì,
sulle
sì,
pratiche
sì. L'IVAS ha anche uno sportello consumatori che è utilizzabilissimo. Vogliamo sentire un consumatore?
Esatto, dove tra l'altro in queste ore è ricominciato, credo, a piovere in maniera preoccupante. Marco, dalla provincia di Forlì Cesena, benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno. Beh, avete già detto tutto voi, quindi io in realtà
però
ho un'esperienza
troppo
in diretta, essendo stato diciamo nella parte dell'alluvione precedente. E grazie a Dio, insomma, ho visto, insomma, amici, eccetera, eccetera. No, il tema è quello che sul cambiamento climatico hanno creato un business dove hanno aumentato, come diceva giustamente anche il conduttore, tutti i massimali, eccetera, eccetera. Ma la definizione dell'evento è molto scivolosa, nel senso che di fatto se a me rompono un vetro della macchina è chiaro che sono assicurato per quello. Ma la denominazione dell'evento, tra virgolette, catastrofico meteo, si passa da una desinenza all'altra e basta veramente un soffio per poi giustificare il non pagamento.
Guardi, ecco. Marco, sfonda una porta aperta, perché negli eventi atmosferici avversi uno mi deve spiegare, anzi qua lo chiedo a Sestidi, visto che è simpatico, tra l'altro sta anche al, non dico al gioco, ma insomma una persona che risponde anche alla nostra feroce polemica di questa mattina, ma perché la grandine non è da considerarsi negli eventi atmosferici che ci stanno colpendo in questo periodo veramente in maniera continua? È mai possibile che le grandinate che stanno arrivando non vengano ricomprese nelle polizze che milioni di italiani hanno stipulato?
grazie per l'essere simpatico. Allora, vi racconto quello su cui sta lavorando il governo. Il governo oggi parla di sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Questi per loro sono i catastrofali. Ovviamente
la grandine, le botte, cioè
la grandine, il vento, le trombe d'aria non sono in questo elenco di voci. È ovvio che questa cosa è uscita con un decreto legge fatto a dicembre dell'anno scorso, anzi a fine novembre, non a dicembre, ma fatto a fine novembre, dicendo che le norme attuative, i decreti attuativi avrebbero dovuto essere fatti entro il 30 giugno. Per cui sono partite le commissioni e si è lavorato. Qualcuno ha capito che forse le definizioni non erano perfettamente precise, quindi ha cominciato a capire come e dove si dovranno estendere queste garanzie e tutto il resto. Dall'altra parte io torno, adesso lei dirà che tiro l'acqua al mulino ai broker, ma io dico sempre al mio cliente: parliamoci davvero, perché ovviamente l'assicurazione è dettata da dei dizionari e dei vocaboli definiti tecnicamente ormai da anni, che sono la prima pagina in ogni contratto di assicurazione. Allora, almeno il dizionario all'inizio uno dovrebbe guardarlo, perché se uno ci scrive che gli eventi estremi sono soltanto il vento e la pioggia, e tu stai comprando una polizza dove ti dicono che sei assicurato per il vento e la pioggia. Poi posso capire anche, non tutti siamo preparati, quindi è vero, magari gira due o tre consulenti finché trovi quello che ti spiega e ti dice esattamente cosa stai comprando nella polizza che stai comprando. Qua dentro credo che ci sia tutto. Di sicuro la legge che sta nascendo su tutti gli eventi legati ai fenomeni estremi è complicata, ma è complicata anche per un'altra cosa di cui dobbiamo tutti renderci conto. Oggi uno dice: io devo assicurare contro tutti gli eventi estremi le case sul territorio italiano, ma ci sono case che sono sulla faglia, sono sulle faglie, che se viene un terremoto cadono, secondo me non saranno neanche più da ricostruire in quei posti. O come, perdonatemi, le case o le fabbriche costruite sotto l'argine del Po, dove se il Po esonda, certo, i campi si allagano. Io credo che qui bisogna fare dei ragionamenti.
È il solito ragionamento della natura, che si riprende il suo corso. Questo lei ha ragione, ma è un altro tema che esula ovviamente dalle considerazioni di stamattina. Stiamo andando verso la chiusura, ma qualche messaggio lo volevo leggere. Qualche assicurazione. Devo dire che purtroppo non vorrei far nomi, perché poi scatta la polemica con l'azienda che ci scrive, ci mortifica perché l'abbiamo detto, ma insomma una grande compagnia italiana, vedo che è particolarmente presa di mira dagli ascoltatori stamattina, e un'ascoltatrice ci racconta che le hanno stoppato l'assicurazione 800 euro l'anno dicendole che non era più sostenibile per la compagnia. E questo è sicuramente un tema. Un altro, Massimo: tra un contratto e un rinnovo sparite alcune coperture e diminuite alcuni massimali. Io mi sono accorto, l'ho fatto notare, risposta: ah no, ma è il software che stampa differente. E poi le ho fatte riportare, ma solo perché ci siamo accorti, altrimenti cosa sarebbe successo?
E poi c'è il caso in cui viene prospettata in un certo modo, un altro ascoltatore dice che viene prospettata un certo tipo di copertura in modo generico, che è quello che ci diceva anche il nostro ascoltatore dall'Emilia, e poi invece andando a vedere più attentamente alcune coperture non ci sono.
Allora, signore e compagnie, poi non vi lamentate che gli italiani non si assicurano, perché non mi pare che questo biglietto da visita che stiamo esibendo in questo periodo sia il migliore possibile.
Aiutateci a fidarci.
Ecco, bravo.
Allora, grazie all'avvocato Sonia Monteleone, responsabile del settore assicurativo per il Movimento Consumatori, grazie a Flavio Sestili, presidente AIBA, Associazione Italiana dei Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni,
che vanno in assemblea fra due giorni, quindi avranno un bel tema di cui discutere,
e noi torniamo invece domani.
Grazie, buona giornata.